20 e 2 minuti di Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, la guerra di Trump si fa anche con i dazi a tutto il mondo. Forse potremmo parafrasare von Clausewitz, ci proviamo? I dazi sono una prosecuzione della guerra con altri mezzi. Insomma, l'atteggiamento dell'amministrazione Trump sembra davvero molto ideologico quando si parla di dazi e tariffe e di guerre commerciali, perché vanno avanti incuranti anche delle conseguenze sulla loro economia. Oggi l'Unione Europea ha risposto ai dazi sull'acciaio e l'alluminio annunciando 26 miliardi di contromisure su una lista molto lunga di prodotti, e Trump ha promesso ulteriori ritorsioni contro di noi, contro l'Unione Europea, ma sappiamo che nel mirino ci sono la Cina, il Messico, il Canada. Nel paese nordamericano qualcuno magari comincia a essere davvero preoccupato che Trump li voglia annettere. Cominciamo dal Canada con Megan Williams, buonasera.
Buonasera.
Corrispondente dall'Italia della TV canadese CBC. Allora le chiedo quello che ci siamo chiesti noi oggi pomeriggio preparando questa trasmissione, ma in Canada cominciate davvero a pensare che Trump voglia annettersi il paese?
Sì, sì, l'ha detto l'altro giorno il primo ministro Trudeau, e anche l'uomo che forse sarà nostro prossimo primo ministro, Mark Carney, che è stato il governatore della Banca Centrale Canadese anche in Inghilterra, che lui adesso ha vinto l'elezione per il leadership del Partito Liberale dopo Trudeau. Sì, è una cosa che diciamo a voce alta, che c'è una vera paura che Trump, questa è una strategia, i dazi per indebolire l'economia canadese per poi dopo annettere il Canada e prendere le risorse naturali, i minerali, l'acqua e il territorio.
Il territorio del Canada, che è molto vasto e, come diceva lei, molto ricco di risorse, a cominciare dall'acqua, che fanno molto gola a chiunque. Evidentemente poi c'è la posizione, no, strategica nell'Artico, però sembra veramente incredibile che ci si ritrovi qui nel marzo del 2025 a parlare di questa cosa.
Ma infatti, è, come dico sempre, è una situazione surreale per i canadesi, perché ovviamente siamo consapevoli che gli Stati Uniti è un gigante in confronto a noi, è un paese di, noi abbiamo una popolazione di 40 milioni, gli Stati Uniti è quasi 10 volte di più, è una potenza economica anche militare, però siamo stati per più di 100 anni, molto di più, buoni vicini. Allora è una specie di shock che Trump ha portato i nostri rapporti a questo punto in pochissimo tempo, però il paese sta reagendo abbastanza fortemente, poi vediamo.
Lo sta facendo in maniera unitaria, oppure c'è chi guarda con interesse alle politiche di Trump?
No, cioè tutti i governatori delle province, che sono come le regioni italiane, sono anche quelli di sinistra, centristi di destra, sono tutti uniti, tutti parlano di Team Canada, no? Prendono i metafori un po' dell'occhio su ghiaccio, si sente molto queste espressioni che sono legate al nostro sport nazionale. No, è abbastanza impressionante quanto sia unito il paese in questo momento e poi ripeto il fatto che tutti i politici, tutti i leader, vari leader nel paese stanno dicendo la stessa cosa, che sappiamo dove vuole arrivare Trump, cioè prendere il nostro paese. Ha iniziato come uno scherzo il 50° stato, però sappiamo anche che spesso Trump inizia scherzando e poi ripete una cosa 1000 volte finché non diventi verità.
Certo, quel continuo a definire Trudeau governatore invece che primo ministro, ad esempio.
Sì.
Senta, lei citava l'hockey, che è lo sport nazionale in Canada. A me ha personalmente colpito molto qualche settimana fa quell'immagine di una partita di hockey dove è stato fischiato l'inno nazionale degli Stati Uniti.
Infatti un'altra cosa che non è mai successo, cioè le squadre di hockey su ghiaccio, ovviamente la Lega è una Lega che inizialmente era una Lega canadese, poi adesso comprende molte altre squadre americane. E c'è un'amicizia fortissima fra queste squadre, tantissimi giocatori canadesi che giocano sulle squadre americane, perché è il nostro sport nazionale. Io non ho mai visto una cosa del genere, di sentire tutto il pubblico che fischia quando si sente l'inno nazionale americano, però è andato così.
Naturalmente noi la vediamo un po' da lontano questa cosa e stiamo imparando a conoscere anche i rapporti economici che ci sono tra gli Stati Uniti e il Canada, che sono così strettamente intrecciati, e Trump minaccia di distruggere l'industria dell'automobile, che sì, però è un'industria dell'automobile che tra Stati Uniti, Canada e Messico è fortemente connessa, e soprattutto quelli sono anche interessi degli Stati Uniti, mica solo dei canadesi.
No, infatti è questo il messaggio che il Canada sta cercando di portare negli Stati Uniti. Quando Trudeau qualche giorno fa ha fatto il suo discorso, ha parlato direttamente al popolo americano. Anche il premier dell'Ontario, Doug Ford, lui fa la stessa cosa, che lui è di destra, centrodestra, che uno che ammirava fino a poco tempo fa, uno come Trump. Adesso pure lui sta portando questo messaggio a Fox News, tutte le televisioni americane, per dire che sentite, vi fate male, o il vostro presidente vi fa male. Stanno cercando molto di puntare su Trump e di differenziarlo del popolo americano. Dicono sempre: non volevamo mai iniziare una guerra così, è una cosa che non vogliamo. Voi siete i nostri amici, è il vostro presidente che sta facendo questo danno terribile sia a noi e sia a voi.
Quali sono gli strumenti in mano al Canada? Lei ha illustrato quale sia la differenza tra il Canada e gli Stati Uniti dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico. Non parliamo naturalmente da quello militare, perché gli Stati Uniti sono una iperpotenza, nessuno li può seriamente pensare di sconfiggere sul terreno, ma quali sono gli strumenti in mano al Canada?
Allora, prima di tutto, come ha già iniziato a parlare l'Europa, sono i dazi di ritorsione che il Canada ha già lanciato, 30 miliardi di dollari canadesi dazi sui prodotti americani.
Quanto vale un dollaro canadese, giusto per capire? Più o meno.
È un dollaro 50, allora sarebbero 20 miliardi di dollari americani. E allora, questo sono i dazi di ritorsione anche su acciaio, sui computer, attrezzature sportive, prodotti in ghisa. E poi il premier di Ontario, Doug Ford, che ho appena citato, lui ha anche detto che avrebbe implementato una sovratasso del 25% sull'esportazione di elettricità
Sì.
in tre stati degli Stati Uniti. Però subito Trump ha risposto dicendo che lui, se l'Ontario facesse così, Trump avrebbe raddoppiato i dazi sull'acciaio e sull'alluminio da 25% a 50% come ritorsione. E comunque, il premier di Ontario ha parlato ieri al telefono con il segretario al commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, e tutti e due hanno fatto un passo indietro e vediamo che cosa succederà. Perché ogni giorno il problema è che le minacce tarifarie altalenanti di Trump e le ritorsioni hanno creato una instabilità pazzesca.
Ecco, infatti qui volevo arrivare. Si vede già qualche effetto concreto di questa guerra commerciale?
Ma sappiamo bene che ha scosso i mercati, ha ridotto la fiducia non solo dal Canada nei confronti degli Stati Uniti, ma tutti amici, diciamo, degli americani. La fiducia non esiste più quasi, e in Canada, dal punto di vista economico, sta bloccando le assunzioni, gli investimenti. Oggi, per esempio, la banca centrale canadese ha tagliato i tassi per contenere l'impatto economico di 0,25 punti, portandoli adesso sono 2,75%. È una decisione dovuta alla guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Grazie Megan Williams per essere stata con noi. Megan
Grazie a voi.
Williams, lo ricordiamo, corrispondente da Roma della TV pubblica canadese CBC. Sembra un po' una follia tutto questo, però è la realtà di questa amministrazione Trump. Eppure, se Megan Williams parlava di crollo dei mercati finanziari, si riferiva in particolare a quelli degli Stati Uniti, compresi i più importanti, a cominciare dal Nasdaq, quello dei titoli tecnologici, e insomma colpita anche Tesla, lo sappiamo, insomma le aziende di Elon Musk, ma questi sono così elementi tutto sommato di cornice, di colore, che vanno un po' approfonditi. Abbiamo Martino Mazzonis con noi, buonasera Martino, esperto di Stati Uniti.
Buonasera, buonasera.
Insomma, i danni ci sono anche negli Stati Uniti, stiamo parlando dei dazi naturalmente, ma Trump l'ha detto molto chiaramente, a noi non interessa questa cosa, cioè, che modo di ragionare è?
Ah, che modo di ragionare è? È un modo non particolarmente congruo e razionale per certi aspetti. La buona notizia per Trump è che oggi c'è il dato sul tasso di inflazione che è cresciuto meno del previsto, dopodiché naturalmente i dazi non erano ancora entrati in vigore, insomma, sono, no, misurazioni, gli effetti dei dazi non ci sono ancora e soprattutto non ci sono ancora gli effetti dei dazi europei o canadesi, no? Comincia adesso, diciamo, non è già sugli scaffali dei supermercati. Dopodiché Trump, appunto, come hai detto, tende a dire queste, come dire, sono effetti che prevedibili e previsti, ma poi dopo arriverà un'era una golden era, un'era d'oro per gli Stati Uniti, no? Questa è la giustificazione che regge fino, come dire, reggerà per qualche mese e fino a quando gli effetti dei dazi non si cominceranno a far sentire davvero sugli scaffali, davvero nelle tasche delle
È un
persone.
grande ritorno dell'ideologia al potere, questo.
Per certi aspetti sì, di un'ideologia un po' bislacca, nel senso che come dire, c'è da un lato l'ideologia o l'ideologia, la teoria economica, la famosa trickle down economy, no? Cioè facciamo stare bene quelli sopra, quelli con soldi, abbassiamo le tasse a loro, loro spenderanno e questo rimetterà in moto l'economia, una roba che non ha mai funzionato, a dire il vero, ma che i repubblicani tendono a riproporre. Questo è da un lato. Dall'altro lato, però, invece, quando pensiamo all'ideologia dei dazi, all'ideologia isolazionista, alla chiusura, alle merci straniere, è una cosa che gli americani hanno tentato nel 1930. Ora qualcuno forse ricorda che nel 1929 è cominciata una crisi e che poi quella cosa lì è stata chiamata Grande Depressione e una legge che imponeva dazi alle merci straniere per proteggere l'agricoltura americana ha prodotto enormi danni, cioè ha accelerato quella crisi cominciata nel 29, una legge del 1930 promulgata dal presidente Hoover, repubblicano. Dopo di allora cominciò l'era del New Deal, diciamo, per certi aspetti che arrivò proprio come risposta, arrivò dal punto di vista elettorale, no? La vittoria di Franklin Delano Roosevelt arrivò dopo le scelte dei presidenti repubblicani.
Nel 1930 il mondo aveva altri problemi e stavano in Europa quei problemi. Oggi sono gli Stati Uniti invece a minacciare tutto il pianeta con questa arma commerciale e anche da questo punto di vista si capisce poco dove vogliano arrivare perché stanno veramente facendo la guerra a tutti.
Stanno facendo la guerra a tutti. Trump è convinto, no, a questa idea, diciamo, di come si facciano le trattative, che ce lo siamo, insomma, lo ripetiamo da 50 giorni ormai, cioè si arriva, si mette la pistola sul tavolo, si dice io la mia pistola è più grande della tua, ho più armi delle tue, ho grandi strumenti di pressione su di te. L'ultima appunto è la notizia di oggi, sono le pressioni sull'Egitto, che perché non, come direbbe, non avrebbe accolto con gioia il piano di accogliere 2 milioni di palestinesi da Gaza, no? E anche lì ha minacciato lo stop agli aiuti militari e agli aiuti economici che vanno al regime di Al-Sisi. Allora, quella è l'idea, no? Per certi aspetti ha funzionato con l'Ucraina, nel senso che dopo che Zelensky ha provato ad alzare la testa dentro lo studio Ovale, è stato rimesso in riga, per modo di dire, in maniera brutale, fermando gli aiuti e fermando lo scambio di intelligence, è tornato a più umili consigli e adesso, no, si riparte. Dopodiché, naturalmente, ci sono due aspetti. Per quanto riguarda Zelensky e l'Ucraina, da un lato c'è l'accettazione da parte dell'Ucraina di questa idea, di questo piano per il cessate il fuoco, ma come abbiamo visto e sentito dalla parte russa non c'è particolare interesse, almeno per il momento. Vedremo, c'è un viaggio previsto a Mosca del
Sì, dicono che
consigliere.
sono in viaggio e che si vedranno in settimana, adesso l'ultima notizia.
Esattamente, esattamente. Cioè, per cui si tratta di capire se è così oppure se semplicemente sia stato umiliato Zelensky senza però avere, come dire, che carte in mano, visto usando la metafora di Trump, che carta in mano Trump per convincere Putin a questo punto, no? Se non regalargli tutto quello che chiede, diciamo, ecco,
Certo, in questo
cosa che
momento la
però.
fotografia è quella di un paese che ha come unico amico, si fa per dire, insomma, come unico interlocutore, vero la Russia, oltre che Israele, naturalmente nel Medio Oriente, perché con l'Europa si sta, come dire, complicando la situazione, con i vicini pure, non parliamo della Cina.
Sì, no, certo, non c'è dubbio. Con la Cina è più complicata per certi aspetti, nel senso che naturalmente c'è, come dire, una storia più lunga, no? Sia di contrasto che di guerre commerciali, di sanzioni, di dazi, eccetera. Cioè di dazi, scusate, non di sanzioni. Per cui c'è quell'aspetto lì che è una cosa di lungo periodo, no? È il confronto per l'egemonia globale, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, però, c'è oggettivamente invece l'apertura di fronti con tutti tutti gli storici alleati degli Stati Uniti. Trump, ci sono una serie di vecchie interviste, prima che diventasse presidente era ossessionato da Giappone e Corea del Sud, cioè altri amici a cui facciamo troppi favori, regaliamo troppo, gli aiutiamo troppo. Stasera ha incontrato il presidente irlandese, eppure gli ha detto: le nostre compagnie sono da voi perché non pagano tasse, avrei dovuto imporre tasse, se fossi stato presidente non sarebbero mai venute da voi. Col Canada lo sappiamo, oggi c'è stato un ministro degli esteri canadese, è stato molto molto duro parlando al G7 dei ministri degli esteri, parlando dei dazi, per l'appunto, per cui sono nemici dappertutto, persino Israele. Tu hai nominato Israele, persino Israele, no? C'è la notizia di ieri per cui gli Stati Uniti stanno parlando con Hamas, anche cosa che Israele ritiene assolutamente inopportuno. Ora, in questo caso forse non è una cosa stupida parlare con Hamas, visto che si parla del futuro di Gaza e degli ostaggi da liberare anche, e che probabilmente la ragione per cui gli Stati Uniti parlano con Hamas è esattamente quella di, come dire, riuscire a riportare a casa gli ostaggi americani, avere una bella foto con Trump e gli ostaggi
Certo.
americani, che dice: vedete che quando arrivo io risolvo problemi. Dopodiché c'è il tema di non, come dire, di risolvere la questione del momento, ma di non avere un'idea di cosa verrà dopo, no? Non sembra esserci un piano, sembra un po', per certi aspetti, in maniera diversa, ma insomma a me vengono in mente l'Iraq, l'Afghanistan o Gaza, dal punto di vista di Israele, no?
Sì,
Questa
storie,
idea per
storie in
cui
cui, storie che sono finite non benissimo, ecco, mettiamola così.
intanto si parte, ma senza capire e sapere esattamente
Dove
dove si
si
vuole
arriva?
arrivare.
Grazie,
Invece,
Martino.
anche se non ci si arriva, a volte è il caso di avercela almeno un'idea. Poi non sarà il risultato finale, ma ecco.
Quantomeno un'impostazione. Grazie, Martino Mazzonis, una buona serata a te.
Grazie, grazie.
E gli ultimi minuti li dedichiamo invece a Roberto Italia, che saluto. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ricercatore e componente dell'Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI, per stare nel dettaglio di questa contromossa europea. Oggi Ursula von der Leyen ha annunciato per aprile 26 miliardi di dazi su una lista molto lunga di prodotti, dove in realtà, scorrendola, magari sono ignorante io, ma non è che ci sia qualcosa di veramente strategico dentro.
No, penso che insomma è una risposta calibrata. Adesso aspetteremo aprile perché ci ricordiamo che Trump ha indicato il 2 aprile come altra data chiave per l'imposizione di altri dazi, e probabilmente noi saremo colpiti su quel fronte al di là di acciaio e alluminio. Per cui ha una prima risposta completamente proporzionata a quello che hanno fatto gli Stati Uniti, e c'è sicuramente, viene mandato il segnale che l'Unione Europea è pronta a sfoderare contromisure, ma è anche pronta comunque al dialogo per trovare una soluzione, come del resto venne fatto nel 2018 tra Juncker e Trump su alcuni dazi. Poi lo sappiamo, nel merito di questi qua, cioè alluminio, si trovò una tregua ai tempi di Biden, quindi insomma la Commissione oggi si lascia le mani libere con una risposta misurata, tenendo conto che ci sono vari
Certo.
dossier sul tavolo abbastanza scottanti, tra cui la difesa, per esempio.
Tenendo conto anche del carattere e delle modalità aggressive di Trump, sai, noi che andiamo in onda a quest'ora siamo un po' nell'occhio del ciclone in questo periodo, perché negli Stati Uniti a pomeriggio lui parla e proprio adesso ha detto valuto dazi sulle auto europee. Questa sarebbe la contromossa.
Sì, rientra appunto in quel grande piano di dazi reciproci che lui ha ventilato qualche settimana fa. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi con il dazio medio verso il resto del mondo più basso, la sua intenzione è di alzarli, ha menzionato nel comunicato di annuncio di questo piano qualche paese, tra cui noi europei, e espressamente, ecco, il dazio sull'auto: gli Stati Uniti pongono un dazio del 2,5%, noi invece del 10%. Non si dice mai però che, per esempio, sui pick-up la situazione è un po' diversa, quindi sì, sono annunci che devono essere presi con le pinze. Nel merito delle auto probabilmente ci sarà, insomma, dobbiamo aspettarci un aumento. Se poi verrà innescata una guerra commerciale a tutto campo a livello generalizzato, questo è un altro discorso, dovremmo sperare, ecco, che non sia così.
Naturalmente quando parliamo di auto europee parliamo di Germania in primo luogo, perché c'è la geopolitica oltre all'economia di Germania, e questa cosa farebbe male anche a noi, visto che tutta la filiera poi dell'industria del nord Italia, della meccanica, è legata all'auto, in particolare all'auto tedesca. Questo dovrebbe forse fare riflettere i nostri politici italiani, intendo dire la nostra Presidenza del Consiglio, che in questo momento ha un atteggiamento molto ambiguo nei confronti degli Stati Uniti.
Sì, assolutamente, tenendo conto poi che il settore si muove in un contesto globale che va in completa evoluzione, che va al di là poi dei dazi o meno negli Stati Uniti. Noi dobbiamo già guardarci da un evento a dir poco epocale, che è quello dell'ascesa della Cina nel settore automotive. I tedeschi hanno già un problema legato a che rapporti avere in Cina, figurarsi se ora c'è una raffica di dazi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.
Roberto Italia, grazie per essere stato con noi, una buona serata anche a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Roberto Italia, che lavora all'ISPI, nell'Osservatorio di Geoeconomia. Sono le 20 e 29 minuti, è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta e l'appuntamento è con noi per domani sera, come sempre attorno alle 20. Ora vi lascio qui i programmi di Radio Popolare Network.